Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Le parole del Vangelo non giudicate, per non essere giudicati, sono l'oggetto del nostro esame di coscienza prima dell'Eucaristia, prima di celebrare le cose sante. Ricordiamo poi in modo particolare stamane Agata, nel trigesimo della sua morte, preghiamo per riposo della sua anima, preghiamo anche perché i doni che ella ha ricevuto dal Signore e che ha messo a frutto nella sua vita, l'accoglienza, la valorizzazione dei doni di ciascheduno, possano continuare nella comunità e nella Chiesa. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetto 1. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Parola del Signore. Ecco, possiamo già iniziare a dire qualcosa su questa parola, invito, ordine di Gesù sul giudizio, una parola sul giudizio, un invito a non giudicare, e con le motivazioni che vengono poi addotte.
Io volevo solo sottolineare che mi sembra che questa pericope voglia dirci che per poter giudicare bisogna prima considerarsi più peccatore di quello di cui vogliamo, verso cui noi diamo un giudizio, quindi avere nel giudizio, essere insomma misericordiosi, sapere che siamo peccatori, abbiamo bisogno della misericordia di Dio e quindi dobbiamo partire dalla misericordia.
Ma andando avanti nello stesso senso, io mi sono lasciata guidare dal brano di Giovanni nel capitolo 8, il giudizio che Gesù non fa sull'adultera colta in flagrante, e l'insegnamento legato a questo, dove Gesù dice a chi gliel'aveva presentata: chi di voi è senza peccato scagli contro di lei la pietra. Perché mi sembra che sia un po' lo stesso insegnamento che il Signore vuole trasmetterci. Prima di tutto, appunto, infatti anche le parole, i verbi che sono usati sono diversi. Dice al versetto 3: perché guardi il bruscolo nell'occhio del tuo fratello e non consideri la trave che è nel tuo. Cioè questa ammonizione così forte a guardarsi bene dentro prima di avere anche il desiderio, oltre che eventualmente anche la pretesa cattiva di correggere il fratello. C'è un'ammonizione fortissima a considerare bene, e perciò Gesù poi dice: chi è senza peccato scagli la pietra, perché evidentemente il rapporto al fratello non si può né scagliare pietre né giudicare, ma soltanto lasciar passare la misericordia che si riceve dal Signore. E quindi anche se c'è una correzione da fare, con lo stesso sentire del Signore, che è un sentire non di giudizio, ma di compassione, di misericordia, di volontà di salvezza. E poi usa questa parola che sembrerebbe fuori posto al versetto 5, ipocrita. Quindi il pretendere di correggere il fratello senza considerare il proprio peccato è considerata dal Signore ipocrisia.
Io penso che il discorso sia diretto alla comunità, ai fratelli, nel rapporto reciproco. E versetto 4 usa proprio questa parola, tuo fratello, e dopo dirà al capitolo 18, se tuo fratello pecca, va, convincilo tra te e lui solo, se ti ascolterà avrai guadagnato un tuo fratello, se non ti ascolterà prendi con te una o due persone. Passo notissimo, ecco, della correzione fraterna, e ogni cosa sia confermata dalla bocca di due o tre testimoni, e poi se non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea, eccetera. E questo per dire che secondo me l'indicazione è appunto a una grande vigilanza interiore per non essere ipocrita, per non voler sembrare quello che non sei, quindi avere coscienza di te stesso e della tua situazione. Questo automaticamente deve dare da un lato una capacità di compassione e dall'altra appunto un desiderio di salvezza, non di condanna. E quindi i due passi non mi sembrano contraddittori: non giudicare, nel senso non uccidere l'altro, non dare una sentenza dentro di te o sparlando, e invece appunto al capitolo 18 dirà, ecco, come cercare una correzione del fratello, e che poi ci possa essere invece in una sede adatta il giudizio, e in senso però appunto per la salvezza del fratello, non per la distruzione del fratello. Questo mi sembra altra cosa. D'altra parte ha detto che non è venuto anche rispetto alla legge, cioè la legge certamente riconosce dei giudizi, conosce, ma delle istituzioni che sono preposte a questo. Qua mi pare che sia un'indicazione prima di tutto per il rapporto tra i fratelli, il rapporto interpersonale. Io capirei così. E penso che il versetto 6, che si stacca, non date le cose sante ai cani, forse sia l'altro, un elemento bilanciante, cioè da un lato non giudicare, considera sempre l'altro nella piccolezza della sua infrazione, guardalo con un occhio positivo, e il 6 quasi a dire che al contrario non bisogna essere banali, non bisogna essere superficiali, Non so, però questo mi sembra uno dei punti difficili, ecco, il rapporto tra il versetto 6 e i primi. Lo lega con il Padre nostro e l'indicazione: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Mi piace tenerlo così unito a quel passo, e anche ricorda il parallelo in Luca, dove si dice anche: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli.
Sì, avevo fatto un pensiero simile a quello di Pina, vedendo in particolare il parallelo alla conclusione del Padre nostro nel versetto 15 del capitolo precedente: se non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco, mi veniva da pensare che tante volte ci si chiede come spiegare cos'è il timore di Dio, quello vero. Ecco, questo è un aspetto del vero, santo, credo, timore di Dio: il timore che il Signore ci giudichi, ed è in mano, che giustamente meritiamo un giudizio non buono, ed è in mano un pochino, una briciolina in mano nostra, nella misura in cui sappiamo non giudicare e sappiamo perdonare. Allora il Signore non è da temere come giudice.
Io avevo collegato questo giudizio del Signore con i versetti successivi, ecco: non date le cose sante ai cani. Cioè dire, l'insegnamento che qui dà Gesù di non giudicare, che col giudizio col quale noi giudichiamo saremo giudicati, è una perla, è una vera perla questa. Appunto, anch'io avevo pensato al Padre nostro, ecco: non giudicate ma perdonate. Ecco, nella parola perdono c'è qualcosa di più del giudizio, perché nel perdono si riconosce la nostra colpa verso Dio e la colpa degli altri verso di noi, ma non ne teniamo conto. Non giudichiamo per questo motivo negativamente e vogliamo correggere in modo ipocrita l'altro. Ecco. Nella parola perdono c'è qualcosa di più: si riconosce il male ricevuto, ma lo si perdona. Ecco, questa è una dottrina preziosa che non va data ai porci, perché può trasformarsi in qualcosa del contrario di quello che vuol dire Gesù, perché Gesù non vuole ridurre alla soggettività il giudizio sulle nostre azioni, come si potrebbe pensare se uno dice: ma io non giudico l'altro, o lo giudico con una larga misura, in modo che anche una larga misura sia fatta a me. Ci può essere un'ipocrisia in questo senso: siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, tutti peccatori, per cui non c'è più l'azione buona, positiva, cogente che ci spinge dentro la nostra anima. Si può arrivare a una specie di indifferentismo morale, ecco. Se gettiamo le perle ai porci, ci vuole qui questa, secondo me bisogna riconoscere che questo è un grande insegnamento prezioso, è una perla preziosa che non va trasformata nel suo contrario.
Ci impedisce il giudizio, cioè il fatto che non spetta a noi giudicare, perché il giudizio è stato dato al Figlio dell'uomo. Lo impariamo dal Vangelo di Giovanni, che parla parecchio di queste cose, e dice appunto che il Padre ha dato il diritto del giudizio al figlio perché figlio dell'uomo, perché è figlio dell'uomo. Io non so esattamente cosa voglia dire questa espressione, ma ho interpretato in questo modo che Il figlio dell'uomo ha il diritto di giudicare sulla terra. Come dice in altro punto, ha potere di perdonare i peccati sulla terra, così anche il giudizio. Quindi il giudizio spetta a lui, e non solo il giudizio finale, mi pare di capire da questo testo, non solo il giudizio della fine, che sarà quello universale, ma anche il giudizio particolare sulla terra. Quindi il giudizio spetta a lui, non tocca a noi. Noi non abbiamo né nessun diritto, perché non abbiamo nessun titolo, e non abbiamo nessuna capacità, nessuna dote particolare per giudicare gli altri, nessuna attitudine. Anzi, è San Paolo, mi pare, che ci ammonisce molto e dice: stai attento, perché quando tu giudichi fai le stesse cose di colui che tu vuoi giudicare. Fai le stesse colpe, e allora come puoi giudicare? Ma poi mi pare che ancora ci sia un'altra ragione che almeno per me è estremamente importante. Cioè,
Cecilia, dovresti...
Siamo giudicati secondo la stessa misura, però se non giudichiamo sfuggiamo il giudizio. Lo dice San Giovanni: non andate incontro al giudizio se non giudicate, ma passerete dalla morte alla vita senza passare attraverso il giudizio. Cioè siamo dispensati dal giudizio se non giudichiamo. Quindi questa è una ragione che è decisiva.
Beh, in poche parole, me...
solo una piccolissima cosa. Io sono rimasta colpita dal Vangelo di Matteo, dalla parola proprio con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, in particolar modo al termine misura, e mi collego poveramente in qualche modo a quanto appena detto dalla sorella, e penso che proprio non spetta a noi questo giudizio, perché la nostra misura, il nostro modo di pensare, a volte anche quando pensiamo di essere nella giustezza, è così limitato rispetto alla misura di Dio, che proprio io penso che Lui ci comunica, ci vuole insegnare, istruire in un sovramore, che noi in ogni caso, se cadiamo in questa tendenza a giudicare, al misurare, saremo sempre in una misura così limitata rispetto a Lui, che ecco, è stata proprio questa proprio parola, la misura. Quindi non spetta a noi.
Ma il tempo è scaduto. A me pare che sia importante rimettere al centro il comando di Gesù, l'invito di Gesù, non giudicate, cercate di giudicare bene, non giudicate. Questo è, e gli altri sono i motivi per cui non bisogna giudicare. E qui giudicare non è tanto la correzione fraterna, che va esercitata e di cui si parlerà al capitolo 18, ma invece è un giudizio, come dire, di condanna inequivocabile, che non lascia speranza, che dice all'azione di Dio, alla grazia di Dio, insomma, quello che sappiamo. Il comando è: non giudicate, in questo senso, per non essere giudicati. E poi gli altri sono le motivazioni, ma l'invito non sono le altre motivazioni, non portano a dire: allora cercate di giudicare, non giudicate, e in questo senso non condannate, perché nemmeno il figlio dell'uomo che è venuto per condannare, ma per salvare, perfino lui, al quale appartiene il giudizio e che dovrà esercitare il giudizio, ma appunto sarà un giudizio di misericordia. Io lo vedo così, e anche perché e i casi che vengono presi, non si può, sono già le sette, e anche il versetto sesto, che da alcuni commentatori viene presentato come un versetto che riguarda i rapporti coi pagani, mi sembra un po' completamente fuori testo, anche perché poi in realtà si parla dell'atteggiamento verso i fratelli fino al versetto 12. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Siamo ancora all'interno del comportamento con i fratelli, di un atteggiamento con i fratelli, e quindi anch'io penso come Sandro, questa è presentata come una perla e che non bisogna buttare via, perché altrimenti, è un altro motivo, ci si ritorce anche contro. Non solo quindi ci si ritorce contro se giudichiamo da parte di Dio, perché poi saremo giudicati, ma anche da parte del fratello e degli altri. Però bisogna chiudere, mi pare importante, l'invito di Gesù è non giudicare bene, non giudicate, quindi qui vuol dire che c'è un'accezione negativa in questo termine così come viene presentato, cioè non condannate, non ritenete nessuno escluso dalla salvezza, e non è una parola di correzione fraterna, altrimenti non ci salteremmo fuori. Quindi insomma anche smaschera tutti quei, poi chiudiamo, tutti quei, quelle le giustificazioni che ci diamo anche all'interno, anche noi, mentre il Signore qui è molto, molto drastico. Ciò che hai nel tuo occhio è una trave, e quindi cerca di, il tuo impegno è quello, togli la trave che è nel tuo occhio.